E dopo la quarta, come ci insegna la scienza, arriva la quinta. E quindi eccoci per la quinta stagione di Ci vuole una scienza, Mautino.
E adesso qui dovrebbe esserci, non so, fuochi d'artificio, esatto. Musiche.
Ma siamo pur sempre piemontesi, esatto. E quindi va bene così.
Comunque, Megnetti, mentre noi eravamo in vacanza, sì, tra la Nuova Scozia, la Terranova, la Normandia, insomma, in posti anche, devo dire, bellissimi, ma forse un po' isolati,
sì,
e qua è successo il finimondo attorno a una figura un po' insospettabile, cioè Enrico Fermi, possiamo,
sì,
dirlo, Enrico, esatto, Fermi.
Chi l'avrebbe mai detto che una delle polemiche dell'estate sui giornali avrebbe riguardato Enrico Fermi? Tutto è nato da un video articolo che aveva fatto sul Corriere della Sera al fisico Carlo Rovelli, dove, diciamo, non era stato generosissimo nel descrivere le gesta di Enrico Fermi, raccontando poi la storia dello sviluppo delle bombe atomiche, quelle poi che furono usate su Hiroshima e Nagasaki.
Sì, non è stato generosissimo sia sul piano scientifico sia su quello poi personale, insomma, ricordando l'iscrizione di Fermi al Partito Fascista e l'adesione poi al programma che ha portato, come dicevi tu, allo sviluppo della bomba atomica. E questa descrizione ingenerosa forse di Enrico Fermi ha fatto svegliare un po' i fisici che erano lì tra le spiagge e le montagne e si sono arrabbiati, e quindi sono arrivate lettere di protesta dalla presidente della Società Italiana di Fisica, ma un po' tutti hanno iniziato a scrivere a favore, contro. Abbiamo scoperto un sacco di cose su Enrico Fermi, quindi questo forse, no, come dire, è un vantaggio.
E sì, e poi anche Carlo Rovelli, insomma, ci ha messo una pezza, diciamo così, una grossa pezza, perché ha scritto un articolo sterminato sul Corriere per spiegare meglio che cosa voleva intendere in quei pochi minuti di video, e però comunque ha mantenuto degli aspetti di forte critica nei confronti della figura storica e anche umana, etica addirittura, portato in campo quello di Enrico Fermi. Quindi insomma un dibattito bello ampio, però come dicevi tu abbiamo imparato, o almeno abbiamo ripassato delle cose su Enrico Fermi, e questo male non fa.
Intanto però oggi dobbiamo fare la prima puntata della quinta stagione di Ci vuole una scienza e ci occupiamo di nomine infelici e vaccini, di Dolomiti che si sbriciolano e di smalti proibiti. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Ci eravamo lasciati, Megnetti, prima della pausa, sì, di queste due settimane di Ci vuole una scienza, con la notizia della nomina nel NITAG, il gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni, di Eugenio Saravalle e Paolo Bellavite, che sono due medici noti per aver espresso delle posizioni ambigue, quando, sì, diciamo così, non apertamente scettiche, sui vaccini contro il Covid-19, poi più in generale sui vaccini pediatrici e sui vaccini in toto. Già in quello occasione avevamo sottolineato come questa nomina avesse destato immediatamente delle preoccupazioni, scatenato anche le prime proteste, benché fosse veramente fresca.
Eh sì, era molto fresca. In queste due settimane poi sono successe tante cose. Il gruppo è stato sciolto in seguito a quelle proteste, appunto, e c'è stato anche un bel trambusto politico. Quindi facciamo un riassuntone e vediamo alcuni aspetti che meritano poi di essere raccontati in maniera più approfondita rispetto a come avevamo fatto due settimane fa.
Allora, il NITAG, la prendiamo come sempre un po' alla larga, il NITAG è un organismo indipendente di esperti che ha il compito di fornire al Ministero della Salute dei pareri scientifici sui vaccini e indicazioni sulle politiche vaccinali. Esistono degli organismi analoghi un po' nella stragrande maggioranza dei paesi dell'Unione Europea e collaborano tutti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS.
Dal 2016 l'OMS ha avviato la rete globale dei NITAG, che si chiama GNN, e a oggi conta 33 membri solo nell'area europea. E questa rete serve a condividere esperienze, prove e anche buone pratiche, grazie alla collaborazione con il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che è quello che conosciamo come ECDC. E il lavoro poi dei NITAG è integrato con quelli di altri gruppi consultivi e ha l'obiettivo di formulare raccomandazioni basate sulle prove, cioè evidence-based, e coerenti con le linee guida internazionali. Insomma, ci si sente e ci si mette un po' d'accordo.
Il NITAG non ha potere decisionale, non interviene nemmeno sull'autorizzazione dei vaccini, quello è il compito in Italia dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Al gruppo del NITAG viene chiesto piuttosto di valutare come e quando introdurre un vaccino nei programmi di vaccinazione, come aggiornare il calendario vaccinale, definire delle strategie di comunicazione e analizzare i bisogni di salute pubblica. È quindi un lavoro che richiede delle competenze epidemiologiche e di sanità pubblica più che cliniche individuali.
E questo è anche un punto importante, perché una delle obiezioni alle proteste sollevate in seguito alla nomina dei due medici scettici sui vaccini è stata che in fondo sono dei medici, no? È vero ovviamente che sono dei medici, però non basta esserlo per stare all'interno del NITAG, anzi paradossalmente potrebbero essere più indicate delle figure che non sono prettamente mediche e che coprono alcuni aspetti magari legati alla comunicazione necessaria quando poi si parla di campagne vaccinali.
L'epidemiologa Stefania Salmaso ha scritto sul sito Scienze in Rete che la valutazione sull'opportunità di promuovere una specifica vaccinazione dovrebbe partire dalla disamina, scrive Salmaso, della necessità di contrastare una specifica infezione, conoscendone frequenza, gravità, costi di assistenza per le persone infette, carico sociale assistenziale, gruppi di popolazione che siano maggiormente a rischio, capacità di diffusione e di innesco di epidemie. E quindi, continua Salmaso, in base a queste caratteristiche si può descrivere il problema di salute, definirne i costi, che sono da mettere in confronto con quelli delle vaccinazioni, e stabilire l'obiettivo di un eventuale intervento di prevenzione vaccinale a carico del servizio pubblico di vaccinazione e poi rendicontare il tutto alla popolazione generale.
Ecco, e Serravalle e Bellavite non hanno esperienze in questo senso, e il fatto poi che entrambi abbiano più volte espresso delle posizioni critiche nei confronti delle vaccinazioni e che abbiano anche diffuso informazioni scorrette, come per esempio hanno insinuato che i vaccini possono essere collegati allo sviluppo dell'autismo nei bambini oppure che siano tossici, beh, diciamo che tutto questo li rende difficilmente compatibili con un incarico che prevede, tra le altre cose, che poi si lavori per aumentare le coperture vaccinali, no? Quindi insomma, incentivare i vaccini, non disincentivarli.
La loro nomina quindi ha provocato, come dicevamo, una reazione durissima. È stata avviata una raccolta firme che ha coinvolto decine di migliaia di persone con scienziati illustri come Giorgio Parisi come capofila. Ci sono state delle prese di posizione molto dure contro il ministero da parte di molte società scientifiche di medicina, da parte dell'Ordine dei Medici, di molte associazioni anche della società civile come il CICAP. Una dei membri neonominati del NITAG, la direttrice della prevenzione della Regione Veneto, Francesca Russo, ha rinunciato all'incarico per protesta, quindi insomma una protesta bella grossa e diffusa.
Eh sì, una bella grana per il ministro Schillaci, che ha risposto annunciando di non essere stato informato preventivamente della scelta di nominare Bellavite e Serravalle, e quindi diciamo che ha scaricato la responsabilità sugli uffici interni al ministero. Il ministro Schillaci ha chiesto ai due medici di rinunciare all'incarico, però entrambi si sono rifiutati di farlo, e quindi poi a ridosso di Ferragosto, quando magari eravamo tutti un po' distratti da altre cose, il ministro ha sciolto l'intero comitato rimandando le nuove nomine a settembre.
E aprendo un bel dibattito all'interno poi del governo, con insomma prese di posizione contro e anche poi a favore da parte invece delle opposizioni. Ma Mignetti, apriamo una parentesi, che a noi piacciono
sì,
le
dai.
Parentesi, perché non è la prima volta che il ministro Schillaci afferma di non essere a conoscenza di fatti che portano la sua firma.
Eh no.
Tempo fa il giornalista scientifico Andrea Capocci, in un'inchiesta pubblicata dal Manifesto, poi ripresa anche da Science e da giornali un po' in tutto il mondo, aveva documentato delle gravi anomalie in diversi studi del gruppo di ricerca del ministro. Immagini duplicate, attribuite a tessuti tumorali diverse, incongruenze metodologiche, altre irregolarità. Interpellato dal Manifesto, Schillaci dichiarò di non sapere nulla di quei casi, promise delle verifiche, però poi non ci sono stati ulteriori sviluppi.
No, diciamo di noi, anche nel raccontarvi quella storia avevamo sottolineato come la crisi dell'integrità della ricerca riguardi anche comportamenti poi di questo tipo, docenti in ruoli apicali, spesso con incarichi istituzionali o politici, che continuano a firmare articoli scientifici senza avere il tempo, magari le risorse per verificarli con la dovuta attenzione. E forse qualcosa di simile è accaduto anche con le nomine del NITAG. Sta di fatto che oggi l'Italia si trova senza un organismo tecnico che dovrebbe essere fondamentale per orientare le politiche vaccinali, che sono davvero importanti.
Eh sì, e questo non è un dettaglio da poco: il rafforzamento della capacità di prevenzione e di risposta alle epidemie, alle pandemie, è uno degli impegni assunti da tutti gli stati membri dell'OMS. Proprio a maggio 2025 è stato adottato il nuovo accordo sulla pandemia, sottoscritto da 120 paesi, e l'Italia però, insieme ad altri 10, si è astenuta. Una scelta politica che è stata giustificata all'epoca dal ministro, ma che ha suscitato una protesta da parte della comunità scientifica, seppur molto più debole rispetto a quella che abbiamo visto in queste ultime settimane.
E anche perché non avere un NITAG, o avere un NITAG che è composto da membri non adeguati, è un bel problema, non solo per le questioni pratiche di consulenza al ministero, è anche una questione poi di fiducia, no? Perché se manca un luogo di competenza riconosciuto da tutti, il dibattito pubblico rischia di spostarsi su opinioni, slogan, dichiarazioni politiche che poco hanno a che fare con la salute delle persone.
Facciamo un esempio?
Ma sì, dopo la parentesi facciamo l'esempio.
Allora, usiamo le parole di una delle presenze più ricorrenti in Ci vuole una scienza.
Eccolo,
apriamo
qua
la nuova stagione così: il ministro Francesco Lollobrigida, che si dovrebbe occupare di agricoltura, però insomma abbiamo avuto spesso dimostrazioni di sue dichiarazioni in ambiti anche diversi.
Eh sì, forse dovremmo preparare una musichina da usare ogni volta che diciamo la parola Lollobrigida. Comunque,
sì,
nel commentare la scelta del suo collega Schillaci di sciogliere il NITAG, Lollobrigida ha dichiarato che la storia insegna...
Aia!
Ecco, sì, allora la storia insegna che non sempre il pensiero scientifico dominante è quello giusto, e poi ha anche rincarato la dose il ministro aggiungendo: lo è statisticamente, ma lasciare spazio a tesi diverse e non soffocarle è la strada maestra.
Allora, come dire... Tutto sbagliato.
Tutto decisamente sbagliato, perché è vero che il dubbio è alla base della scienza ed è vero che mettere in discussione il pensiero dominante è ciò che ha anche permesso molte delle più grandi scoperte. Però c'è una bella differenza fra lo scetticismo che si arma di dati e metodo e quello che si basa sull'opinione o sulla sfiducia, no? Insomma, avere un'idea è un conto, avere delle prove è un'altra cosa.
Eh sì, per mettere in discussione il pensiero scientifico dominante servono delle prove convincenti. Se le prove non ci sono, oppure se, come in questo caso, sappiamo già che le posizioni scettiche sulle vaccinazioni sono infondate, dare voce a queste posizioni significa solo aggiungere rumore là dove si sarebbe potuto evitare.
Se, come ci diciamo spesso, i gruppi tecnici di consulenza alla politica diventano un luogo per mettere delle bandierine, no? E quindi dare soddisfazione a tutte le posizioni, anche quelle evidentemente più strampalate, allora queste istituzioni poi perdono la loro funzione, che è quella di fornire strumenti ai politici affinché possano prendere delle decisioni informate. Si torna solo alle opinioni e basta.
La storia, per dirla con Lollobrigida, ci insegna che i vaccini hanno contribuito a cambiare, a trasformare la sanità pubblica. Grazie a loro abbiamo debellato malattie che solo qualche decennio fa provocavano migliaia di morti ogni anno in Italia, oltre a invalidità. Pensiamo alla poliomielite, no? Su grandi fette della popolazione. Sempre Stefania Salmaso, nel suo articolo per Scienza in Rete, ne ripercorre la storia dando un quadro davvero impressionante. Vi rimandiamo ovviamente a quell'articolo per gli approfondimenti, ve lo mettiamo in descrizione, ma qui vi diamo solo qualche dato. Nel 1960 in Italia si registrarono ben 7.000 casi di poliomielite paralitica, scrive Salmaso. Dopo l'introduzione della vaccinazione nel 63 il numero crollò nel giro di pochi anni, azzerandosi sul finire degli anni 70. Ai primi anni 60 ancora si registravano circa 700 casi di tetano ogni anno e circa 10.000 casi di difterite. Anche questi diminuirono vertiginosamente con l'introduzione dell'obbligo di vaccinazione per i nuovi nati.
La storia è simile, molto più recente, per l'epatite B, che negli anni 80 contava migliaia di casi ogni anno con milioni di portatori cronici con conseguente elevatissimo rischio di cirrosi epatica e cancro del fegato. La sfida oggi è non dimenticare quelle lezioni della storia e non lasciare che le fragilità della politica cancellino i progressi della scienza, perché alla fine ci hanno fatto stare meglio e vivere più a lungo.
Eh sì, la storia insegna, ma bisogna anche imparare ad ascoltarla,
dalla storia giusta,
diciamo
sì.
Così. Vi lasciamo con un esempio di una notizia abbastanza rilevante, arrivata proprio nei giorni scorsi dagli Stati Uniti. Il segretario alla salute Robert Kennedy Jr., noto per le sue posizioni scettiche sui vaccini e su molte altre cose di cui vi abbiamo parlato in passato, ha chiesto che venisse ritirato uno studio danese pubblicato sulla rivista Annals of Internal Medicine, che è uno studio gigantesco che ha analizzato i dati sulla salute di oltre 1 milione di bambini alla ricerca di associazioni tra la presenza di alluminio nei vaccini e l'incidenza, quindi la diffusione, di diverse malattie croniche.
L'alluminio è stato utilizzato per quasi un secolo per migliorare la risposta del sistema immunitario ad alcuni vaccini, ma alcuni negli ambienti scettici alle vaccinazioni sostengono che questo ingrediente sia collegato all'aumento dei tassi di disturbi infantili, come anche l'autismo. E a sostegno di questa posizione, dobbiamo dirlo e sempre ricordarlo, non ci sono mai state delle prove convincenti, e lo studio danese avrebbe anche potuto fornirle, permettendo di mettere in discussione il pensiero dominante, come dicevamo prima. Però i risultati di questo studio hanno escluso qualsiasi associazione fra alluminio e malattie croniche. Come dire, ok, adesso questa cosa l'abbiamo verificata, riusciamo ad andare oltre?
Ecco, passare oltre di fronte ai fatti è quello che fa la scienza, che dovrebbe fare anche la politica. Kennedy Jr. ha invece scelto di alzare il livello, no? Come nei videogiochi, dice andiamo allo schema successivo, e quindi invece di limitarsi come i nostri, diciamo così, a scegliere dei consulenti in linea con certe posizioni, ha provato direttamente a cancellare le prove che non gli piacevano.
Se tra l'altro Kennedy poi sta anche sostituendo quasi tutti gli esperti con gente che piace a lui, insomma,
sì,
la storia
fa
poi,
tutto,
esatto, la storia ci insegna che la storia si ripete. Comunque sia, la rivista ha respinto ovviamente la richiesta di Kennedy, ricordandogli che gli studi si ritirano solo per degli errori gravi o se ci sono delle frodi, non a caso quella dell'autismo era una frode, non per pressioni politiche. Però questo episodio ci ricorda che le ingerenze della politica nel campo delle vaccinazioni sono davvero una sfida globale, e se vogliamo farci trovare pronti alla prossima emergenza, l'unico modo è rafforzare, non indebolire, le istituzioni tecnico-scientifiche che fanno poi da consulenza alla politica. Oltre a lavorare molto sull'informazione, che ovviamente poi è quello che cerchiamo di fare noi ormai da 4 stagioni, Mautino.
Eh sì, e che non mancheremo di fare anche in questa quinta.
Tra luglio e agosto si è parlato molto di Dolomiti per motivi diversi, ma che riguardano comunque uno dei posti più incredibili del pianeta e anche poi la possibilità di poterli vedere da vicino, questi luoghi.
Avrete probabilmente ancora in mente le fotografie di luglio, di quelle lunghe code per prendere una funivia in Val Gardena in Alto Adige, con centinaia di persone che aspettavano di poter salire. Le Dolomiti sono del resto da qualche anno una delle mete turistiche più visitate in Italia e più esposte al sovraffollamento turistico, con tutto quello che comporta per la vivibilità dei territori, l'uso delle infrastrutture e l'impatto ambientale portato dal grande afflusso di turisti.
Eh sì, da quelle foto era nato un dibattito interessante non solo sul fenomeno appunto dell'overturismo, come viene anche definito, cioè sulla grande quantità di turisti in luoghi specifici, ma anche su una certa riscoperta poi della montagna che va un po' contro gli stereotipi di italiani brava gente da spiaggia e basta, no Mautino?
Ah guarda, sapessi come mi sono rilassata quest'anno in montagna, lavorando, facendo poi qualche passeggiata, ho impastato anche il pane, Vignetti.
Vabbè Mautino, pane che ti mangi prima di tornare a valle evidentemente, perché non me l'hai mai fatto assaggiare, non dico un filone ma almeno un bocconcino.
Comunque sarebbe stato bene, Vignetti, con quel burro che tu non mi hai portato dalla Francia per esempio.
Touché Mautino, touché a proposito di Francia. Comunque, torniamo sulle Dolomiti.
Eh sì, torniamo sulle Dolomiti, che è meglio, lo facciamo per occuparci di un altro fenomeno più scientifico di cui si è parlato molto in questi mesi, a dirla tutta, di cui si parla da qualche tempo, cioè i ricorrenti crolli di interi pezzi di Dolomiti. Quest'estate ne sono stati segnalate decine sui giornali, in particolare nella zona delle Dolomiti del Brenta e di quelle ampezzane.
Uno dei più consistenti ha riguardato la cima Falkner nelle Dolomiti del Brenta. Nella serata del 1 agosto è stato registrato il crollo di oltre 500.000 di metri cubi di roccia, dopo che pochi giorni prima era avvenuto un altro distacco di minore entità. I detriti si sono accumulati a circa 800 metri di distanza da dove è avvenuto il crollo, con la chiusura di alcuni sentieri per motivi di sicurezza. Altri crolli hanno riguardato la Croda Marcora tra San Vito di Cadore e Cortina, quindi nel Bellunese, in una zona che è tenuta sotto osservazione da tanti anni proprio perché è soggetta a frane frequenti. Insomma, insieme a quelle dei tanti turisti, le immagini dei crolli sono poi circolate molto sui social, le avrete viste, sono state riprese dai media, in qualche caso con titoli allarmati o allarmistici, dipende dai casi, che hanno contribuito poi a dare l'idea che ci sia un'emergenza dolomiti che si sbriciolano. Ed è vero che le Dolomiti si sbriciolano, però lo fanno da milioni di anni e non c'è prettamente un'emergenza in questo senso. Però, come sempre, andiamo con ordine e per farlo dobbiamo viaggiare indietro nel tempo.
Sì, un bel po' indietro, visto che dobbiamo arrivare al Triassico, circa 250 milioni di anni fa. All'epoca non avremmo osservato le Dolomiti, però un bel mare caldo, poco profondo, paragonabile ai mari tropicali dei giorni nostri. Con il passare di milioni di anni, sul fondale di questo mare si accumulò un po' di tutto, quello che restava dei molluschi, di altri animali marini, le barriere coralline, altri tipi di sedimenti. L'attività vulcanica ricopriva periodicamente questi accumuli, preservandoli e trasformando poi il paesaggio. Tra il Giurassico e il Cretacico si formarono poi degli accumuli di sedimenti calcarei che in seguito emersero quando una ventina di milioni di anni fa gli antichi fondali iniziarono a deformarsi e a sollevarsi con lo scontro della placca africana con quella eurasiatica. Le Dolomiti, rispetto a buona parte del resto delle Alpi, hanno quindi una storia geologica particolare che si è stratificata e in questo caso non è un gioco di parole.
No, non è un gioco di parole, però in effetti dà bene l'idea, perché se osserviamo le Dolomiti, il loro colore e il modo in cui sono fatte, si intuisce proprio quel lunghissimo lavoro di stratificazione che le ha portate a essere come ci appaiono oggi. E tra i primi ad accorgersene, da un punto di vista prettamente geologico ovviamente, di questa particolarità, ci fu il naturalista francese Déodat de Dolomieu, che nella seconda metà del Settecento studiò i minerali che le costituiscono, notando la presenza di carbonato doppio di calcio e di magnesio. Le Dolomiti prendono quindi il nome da Dolomieu, che descrisse estesamente la Dolomia, cioè la roccia sedimentaria che è costituita per lo più da dolomite.
Ovviamente, se guardiamo le Dolomiti, non ci accorgiamo solamente di queste stratificazioni, ma anche dell'azione degli elementi che le hanno scolpite per milioni di anni. A seconda delle zone, della loro storia geologica e di erosione, possiamo vedere forme verticali che, insomma, nemmeno uno studio di architettura di quelle all'avanguardia, no? Avrebbe potuto immaginare, con pinnacoli, denti, torri, guglie, pale, insomma, e altre che magari sono più orizzontali, come le cenge, gli spalti, i cornicioni. Hai visto che proprietà di linguaggio,
Magnetti. Veramente notevolissimo.
Ho studiato buona parte di queste strutture, si è proprio formata con un'enorme quantità di crolli come quelli di cui si è parlato proprio quest'estate. Le frane sono del resto una componente intrinseca della montagna, anche un effetto inevitabile della forza di gravità.
Eh sì, da quella non si scappa. E poi ci sono diverse forze che scolpiscono le Dolomiti e che interagiscono tra loro in modi molto complessi, ma possiamo comunque provare a fare qualche esempio semplificato. Ci possono essere casi in cui ad alta quota si accumula della neve che poi col caldo fonde, facendo accumulare l'acqua all'interno delle crepe e delle fenditure nella roccia. Quando quest'acqua congela nuovamente, aumenta di volume ed esercita una forza tale da riuscire a spaccare la roccia sostanzialmente.
Pensate quando per raffreddare velocemente una bevanda la mettete nel congelatore e poi ve ne dimenticate, il classico col prosecco, no? con le birre, no? Quindi la bevanda congela, aumenta di volume e spacca la bottiglia, con conseguenze che sono poco piacevoli per chi dovrà pulire il freezer.
Sì, decisamente, per chi voleva fare un brindisi. Allora, qualcosa di simile succede anche con l'acqua che si congela nelle fenditure rocciose delle Dolomiti, che come la bottiglia appunto si spaccano. Come abbiamo visto, le loro rocce hanno caratteristiche particolari e si rompono quindi in modo anche particolare lungo piani che possono essere belli estesi. Questo può facilitare quindi col tempo il distacco di una grande quantità di roccia che poi per gravità cade magari per centinaia di metri e, cadendo ovviamente, si sbriciola e causa la frana che poi vediamo. Altre crepe che portano poi ai crolli si possono invece formare per il ciclico passaggio dal caldo al freddo della roccia, no? Che quindi porta a espandersi e a contrarsi il minerale. Ma ci possono essere anche fenomeni che concorrono alle rotture, come la fusione delle parti solitamente ghiacciate di un versante, dove il ghiaccio perenne, quindi il permafrost, faceva da collante, oppure come un periodo di piogge molto forte e intense, che allora lì in quel caso porta le colate di fango, di detriti, che facilitano il distacco di parti di roccia che erano già precarie.
Tutte queste cose sono sempre successe, non solo nelle Dolomiti, ma in tutto l'arco alpino. Altrove le rocce sono più metamorfiche, come gli scisti, quindi di conseguenza si deformano e non si fratturano sempre o di conseguenza in modo netto. tutto. La dolomia è una roccia che invece tende a fratturarsi facilmente, a rompersi in blocchi, e le stratificazioni hanno un maggior orientamento verticale, quindi è più probabile che si creino delle fratture che si allargano per effetto sempre della forza di gravità e che possono poi collassare all'improvviso.
E questo rende le Dolomiti un'area estremamente interessante, studiata dai geologi che dispongono di un laboratorio a cielo aperto che, possiamo dirlo, è davvero invidiabile.
Sì, penso ai laboratori dove lavoravo io, c'avevano i neon che sfarfallavano, hai presente?
Ecco, vedi, adesso invece guarda in che bellissimo armadio siamo finiti.
Al buio, senza luce. Comunque, al di là del panorama che è meraviglioso, le Dolomiti sono ovviamente tenute sotto controllo dagli enti locali, dalla Protezione Civile, proprio per fare delle valutazioni del rischio per la popolazione, visto che alcuni crolli potrebbero interessare rifugi, sentieri, strade, zone abitate. Ci sono diversi sistemi di monitoraggio, alcuni servono proprio per la Croda Marcora, visto che nelle vicinanze c'è una strada statale.
E il fatto che i fenomeni che vi abbiamo raccontato ci siano praticamente da sempre, che quindi non ci sia di per sé un'emergenza, non significa comunque che le frane vadano trascurate, no? Da qualche anno si stanno per esempio studiando gli eventi atmosferici estremi, come i periodi di caldo prolungato in alta quota o magari i temporali molto energetici, per capire se stiano effettivamente influendo sulla frequenza dei crolli e anche sulla loro entità. In alcune zone le frane sono diventate più difficili da prevedere e possono avere conseguenze di maggiore entità rispetto a un tempo, ma come vi raccontiamo spesso è complicato ricondurre i singoli eventi al cambiamento climatico. Ovviamente la raccolta di più dati e poi anche la loro analisi sarà importante per confermare questi primi indizi segnalati da alcune ricerche sul ruolo comunque che sembra avere il riscaldamento globale.
A proposito di monitoraggio, vi lasciamo nella descrizione il link a Idrogeo, la piattaforma sul dissesto idrogeologico che contiene l'anagrafe nazionale monitoraggio frane, che aiuta a farsi poi facilmente un'idea delle aree più soggette alle frane nel nostro paese, non solo nelle Dolomiti.
A proposito di estate, di lavorare di estate, eccetera, se c'è una cosa che abbiamo continuato a fare sostanzialmente è stato lavorare, anche Mautino non è stata da meno, ti ho vista molto attiva soprattutto sui social.
Sì, attiva perlomeno nella parte in cui ero in montagna tra un pane e l'altro, perché proprio a Ferragosto ho pensato bene di fare un video nel quale parlavo di smalti, mi sembrava una cosa anche così innocua, no? E poi ho ricevuto invece delle reazioni di uno scomposto che non avrei mai immaginato.
Ecco, allora magari facciamo un riassunto su questa storia degli smalti per unghie, visto che se ne sta parlando tanto in questi giorni.
Sì, facciamolo. Allora, il 1° settembre 2025 entra in vigore il divieto di utilizzo su tutto il suolo europeo del TPO, cioè l'ossido di trimetilbenzoildifenilfosfina, un ingrediente presente negli smalti semipermanenti in gel che di fatto è indispensabile per farli indurire una volta che si mettono sotto la lampada a raggi ultravioletti.
E allora lo diciamo spesso, ma ricordiamolo di nuovo anche in questa occasione. Decisioni come questa avvengono frequentemente. Il regolamento europeo 1223/2009, che stabilisce quali ingredienti possono o non possono essere usati nei cosmetici, viene continuamente aggiornato con l'inserimento, l'esclusione oppure la revisione delle condizioni d'uso di determinate sostanze. È un piccolo porto di mare delle sostanze praticamente. Il divieto all'uso del TPO è stato però accompagnato da un acceso dibattito e soprattutto poi da tanti malumori da parte dei responsabili dei centri estetici, perché la notizia è arrivata tutto sommato è stata inoltrata, lasciando quindi magari diversi centri con scorte costose da smaltire poi in pochissimo tempo.
In realtà quella che sembra essere stata una decisione improvvisa è il frutto di un percorso durato una decina di anni. Nel 2012 infatti il TPO era stato vietato dalla Commissione europea perché classificato come sostanza CMR di tipo 2, cioè sospettata di essere cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione. Le categorie CMR insomma si dividono in tre livelli, 1A, 1B e 2, a seconda del grado di solidità delle prove che dimostrano la pericolosità di quella sostanza. La classe 2 è quella delle sostanze che sono solo sospettate di essere pericolose, ma le prove a sostegno sono ancora molto deboli. Poi si sale, si va all'1B quando insomma le prove sono un po' più chiare, fino ad arrivare alla 1A quando insomma non ci sono più dubbi che quella sostanza sia effettivamente pericolosa.
A ridosso della decisione della Commissione europea, le associazioni di categoria dell'industria cosmetica avevano chiesto una rivalutazione delle prove e la Commissione aveva incaricato l'SCCS, che è il Comitato Scientifico Indipendente che analizza dati e studi sugli ingredienti dei cosmetici, di esprimere un parere. Nel 2014, dopo questa richiesta, l'SCCS aveva stabilito che il TPO è sicuro fino al 5% di concentrazione negli smalti. Questo perché, come ci diciamo spesso, rischio e pericolo sono due cose diverse. Il pericolo è una caratteristica intrinseca alla sostanza ed è quindi assoluto, mentre il rischio è relativo all'uso che ne facciamo. Il TPO era sospettato di essere pericoloso, però il suo utilizzo a quelle condizioni, quindi a quella concentrazione, era stato valutato come sicuro.
La Commissione europea era quindi tornata sui suoi passi e lo aveva di nuovo autorizzato, però solo in ambito professionale, con l'idea che gli operatori del settore fossero formati e in grado di maneggiare delle sostanze potenzialmente problematiche. Nel frattempo, a livello normativo, le cose sono andate avanti. Nel 2021 il TPO è stato riclassificato, quindi da CMR2 è diventato CMR1B, in base a delle prove raccolte da alcuni esperimenti fatti su animali da laboratorio nutriti con grandi quantità di TPO, che ha provocato dei problemi al sistema riproduttivo.
Pur restando sicuro fino al 5%, come da quel parere che avevamo visto prima, il cambio di categoria ha comportato automaticamente un trattamento diverso da parte dell'Unione Europea. Per come funzionano le cose, infatti, gli ingredienti cosmetici classificati come CMR di tipo 1A o 1B non possono essere utilizzati per un ovvio principio di precauzione.
E questo è un punto chiave di tutta la storia, perché chi conosce le procedure europee, e mi permetto di dire che chi ci ascolta ormai le conosce
ormai,
benissimo.
Esatto, hanno tutti un master in
perché
burocrazia
ne parliamo. Ne parliamo in continuazione, però chi le conosce sapeva quindi dal 2021 che prima o poi il TPO sarebbe stato vietato. Non si sapeva quando questo divieto sarebbe entrato poi in vigore, però la decisione era in qualche modo inevitabile, salvo nuove proroghe o prove portate che però appunto non sono mai state avanzate.
E la data poi arriva ed è arrivata a gennaio 2024, indicando il 1 settembre 2025 come termine ultimo per commercializzare i prodotti contenenti il TPO. E le aziende produttrici hanno quindi avuto un anno e mezzo per trovare delle alternative, riformulare i loro prodotti e smaltire le scorte, beneficiando in sostanza di un avvertimento precedente di almeno 3 anni. A rimanere invece più spiazzati, come dicevamo, sono stati i centri estetici, che non sono stati avvisati da nessuno, non hanno avuto modo di contrattare un periodo di transizione per smaltire le loro scorte, si sono anche visti prendere in giro da alcune aziende che magari hanno offerto prodotti scontati fino all'ultimo giorno disponibile per far fuori quelle scorte che ancora avevano il TPO.
E quindi si sono molto arrabbiati, sono anche sentiti un po' così traditi. Quando io ho raccontato questa notizia sui social, appunto a Ferragosto, ho ricevuto, come ti dicevo, tantissime reazioni. Alcune
visto, sì.
Erano arrabbiate, no? Dicevano, ah, è un'esagerazione, ormai vietano tutto. Altre erano piene di sfiducia, no? Tanto lo fanno solo per farci spendere di più, oppure sostituiranno il TPO con qualcosa di ancora più dannoso. Il video ormai su superato i 3 milioni e mezzo di visualizzazioni, arrivando quindi a persone che sono molto fuori della mia bolla e quindi magari tutti questi discorsi sulle procedure europee, la sicurezza eccetera, non li hanno mai sentiti, perché magari si informano invece da altre fonti un po' meno appassionate, diciamo così, di regolamenti europei.
Ma proprio una briciola meno appassionate. Queste sono reazioni che dicono molto comunque sul rapporto poi complicato che abbiamo con l'Unione Europea e in generale poi con le regole. Da un lato pretendiamo una sicurezza che sia assoluta, anzi andiamo a cercare i prodotti senza, no? Con l'idea che siano più sicuri, però dall'altro diffidiamo delle decisioni quando ci toccano nel portafoglio o magari nelle abitudini quotidiane perché vogliamo metterci quello smalto. In realtà quello che sta succedendo con il TPO è un esempio concreto del principio di precauzione in azione. Non è una scelta punitiva, però è un modo per ridurre al minimo i rischi anche quando le prove non sono ancora definitive. Quindi torniamo a quella sicurezza assoluta che vorremmo avere, che poi non si può mai avere completamente. Che questo ci piaccia o no, fa parte del patto che abbiamo stretto con l'Unione Europea, no? Tutelare la salute prima del mercato e di certi interessi economici.
Bene, Megnetti, abbiamo finito.
No, come abbiamo finito? Abbiamo parlato degli smalti, abbiamo detto che il patto era che allora potevo parlare un po' di spazio, no?
No. Ma non sono smaltate le navicelle, no?
No, queste in particolare no, ma saremo brevissimi su questo, solo per fare un piccolo aggiornamento, lo dobbiamo anche alle tante persone che tutto sommato sono anche appassionate di spazio.
Certo, certo.
Ascoltano Ci vuole una scienza. Tra martedì e mercoledì c'è stato l'ultimo lancio di Starship, quella grande astronave di cui vi abbiamo raccontato spesso, di SpaceX, che un giorno dovrebbe raggiungere la Luna, e nei piani un po' più ambiziosi, per così dire, di Elon Musk, dovrebbe anche arrivare su Marte, e la notizia è che questo test ha funzionato. dopo che per 3 volte consecutive invece l'astronave era praticamente esplosa prima che tornasse sulla Terra.
Va bene, dai, quindi il test è andato, per cui insomma ci arriviamo su sta Luna in fretta, perché quinta stagione, non so quante stagioni ancora ci concedono qua,
Allora, diciamo che non sarà così veloce. Starship comunque ha ancora dei problemi da risolvere, soprattutto non ha ancora dimostrato di poter ospitare in sicurezza degli equipaggi, quindi degli esseri umani che poi raggiungeranno la Luna. La NASA aveva nei suoi programmi, anche quelli abbastanza ambiziosi, di riuscire a fare un primo allunaggio entro la fine del 2027, ma visti i ritardi che si sono accumulati da parte di SpaceX, che gestisce Starship, e non solo, si parla ormai di un probabile slittamento ulteriore dell'intero piano lunare. Su questo torneremo ovviamente con più dettagli quando ce ne saranno di maggiori. Anche c'è un po' di maretta nel governo degli Stati Uniti, perché Trump vorrebbe finanziare meno del previsto la NASA, e quindi ci sono anche tutti questi aspetti da valutare che potrebbero influire sui programmi spaziali degli Stati Uniti, e magari se ne approfitterà la Cina. Ma di tutto questo vi racconteremo ampiamente nelle prossime puntate della quinta stagione.
Comunque, Megnetti, una cosa che mi piacerebbe fare è la diretta di quando finalmente riusciremo ad andare sulla Luna, per dire: oh, là, cioè tutta questa fatica, ascolta tutte queste storie, almeno ci arriviamo davvero.
Mi sembra inevitabile, cioè se Francesco Costa fa la diretta del Post per le elezioni americane, noi due dobbiamo fare la diretta per il nuovo allunaggio.
Direttore, se ci ascolti, segnatela.
Segna che quando succede, se siamo ancora in onda, saremo pronti anche in video a mostrarvi tutte queste cose.
Pensavo dicessi se siamo ancora vivi, ma speriamo di esserlo.
Vabbè, con lo spazio bisogna essere ottimisti, sennò poi le cose non si fanno. A proposito di ottimismo, se volete scriverci potete farlo a civolonascienza@alpost.it. Anche se avete delle mail pessimiste, accogliamo anche quelle, certo. Non c'è nessun problema.
Vi ricordiamo di attivare la campanella per le notifiche, così saprete sempre quando esce la puntata. Esce tutti i venerdì, però insomma, voi segnatelo, metti che facciamo delle cose particolari, arrivano gli alieni, facciamo una puntata speciale. Se volete regalare questa puntata, ma anche le altre, cliccate sull'iconcina del regalino e seguite le istruzioni.
È bello ritrovarvi tutte e tutti, anche se in realtà non ce ne eravamo prettamente andati da nessuna parte, e quindi ben contenti ci risentiamo venerdì prossimo.
Ciao.